Ma nell'Italia centrale credo che l'esempio più significativo sia quello del crocifisso del volto santo nella Basilica dei Santi Cosma e Damiano a Roma. L'affresco è stato ridipinto a olio quasi completamente nel corso del Seicento, dopo che era stato staccato dalla chiesa inferiore in occasione dei restauri completi della basilica. Ma è interessante perché è una delle opere che per prime sono citate dagli eruditi lucchesi che proprio a partire dal Seicento iniziano ad occuparsi della storia del Volto Santo. Ne parla proprio all'inizio del secolo il Franciotti, il quale ebbe la possibilità di vederlo ancora nella sua collocazione originaria e descrisse questo affresco mettendo in evidenza come fosse presente anche l'immagine del giullare ai piedi del crocifisso, che oggi è scomparsa. Quindi è una notazione anche storica molto interessante e soprattutto vediamo nell'affresco solo le tracce del calzare d'argento lanciato dal crocifisso al menestrello stesso. Ecco, avevo anticipato come altro ambito territoriale a cui fa riferimento la Valle dell'Adige. Luogo di transito e di osmosi culturale, artistica per eccellenza, questa area conserva una serie interessante di riproduzioni del crocifisso lucchese, a partire da un affresco molto restaurato che si trova a Verona, proveniente dal Palazzo di Cansignorio, e la presenza del Volto Santo nella città scaligera forse è da legarsi al fatto che alla fine degli anni 30 del 300, Mastino della Scala era stato per un breve periodo anche signore di Lucca. Ma l'immagine forse più nota della zona della Valle dell'Adige è quella nella chiesa dei Domenicani a Bolzano, in cui immancabilmente, come ho detto, nelle aree di lingua e di cultura tedesca, si trova il giullare inginocchiato ai piedi del Volto Santo. Un'immagine questa molto interessante, soprattutto anche per la libera rappresentazione in forme architettoniche molto interessanti, molto libere della Cappella del Volto Santo e per la presenza del donatore dell'affresco, dell'immagine, che gli studiosi di araldica hanno individuato come con un membro della famiglia dei Bopfingen a partire appunto dagli stemmi dipinti lungo la cornice dell'affresco stesso. È da notare che questo affresco, databile intorno al 1375-1380, anche se alcuni lo spostano più avanti, nel XIV secolo, rappresentò una sorta di modello a livello locale. Troviamo per esempio un affresco che è chiaramente derivato da quello bolzanino nella chiesa di San Vigilio a Castelvecchio presso Caldaro, ma diciamo che l'ambito della Valle dell'Adige, dell'Alta Valle dell'Adige, ospita anche rappresentazioni più libere del crocifisso lucchese, distanti dal modello conservato nella Cattedrale di Lucca e anche da quello bolzanino. È il caso, per esempio, di un affresco molto frammentario che si trova in una piccola cappella a Pianizza di Sotto, o nell'affresco della chiesa parrocchiale di Teodone presso Brunico. E fra tutti si distingue per interesse, per importanza, la grande tavola dipinta, datata 1469, che è conservata oggi al Museo del Folklore di Innsbruck, ma proveniente dal monastero di Sabbiona presso Chiusa. È interessante perché dal Seicento in avanti questa immagine fu interpretata come una raffigurazione della Vergine Barbuta Kümmernis, un culto antropologicamente anche molto interessante che si diffuse in territorio, diciamo in ambito bavarese e tirolese dal Seicento avanzato, ma chiaramente in questo caso l'immagine in questione non può essere individuata come una rappresentazione della martire e ne abbiamo conferma dal fatto che sulla tavola sono presenti una serie di iscrizioni graffite da pellegrini che giungevano al monastero di Saviona e in cui appunto sono contenute delle invocazioni al Salvatore, sono appunto delle iscrizioni di tardo 400 e 500esche, quindi a conferma del fatto che l'immagine era interpretata come rappresentazione del Salvatore stesso. Certo, dalle immagini dell'Alto Adige si apre un lungo filone che porta in Germania, in Svizzera e nei territori al nord dell'Europa, e questo sarà argomento anche di un altro incontro. Vorrei concludere però citando un'opera che è straordinariamente significativa e che sancisce un po', fa da trade union tra la diffusione del Volto Santo in Italia e in Europa, ovvero il famoso codice manoscritto conservato alla Biblioteca Apostolica Vaticana, noto come codice Rapondi dalla famiglia Lucchese committente, che nella seconda metà del 300 aveva fatto fortuna a Bruges e a Parigi. Questo codice, miniato all'inizio del XV secolo a Parigi, è un'opera straordinaria. Contiene una fedele traduzione in francese della leggenda di Liobino ed è corredata dal ciclo di immagini più ampio fra quelli conservati dedicati alla storia del Volto Santo. Ben 27 miniature che iniziano con l'immagine di dedica in cui i fratelli Dino e Giacomo Rapondi sono inginocchiati ai piedi del Volto Santo. Sotto di essi sono raffigurati gli stemmi della famiglia Rapondi e della città di Lucca, ed è anche presente un'invocazione che il donatore del codice rivolge ai lettori. Probabile opera di destinazione privata, ma proprio questa immagine di dedica fa, come dire, venire il dubbio che potesse essere anche utilizzata per scopi liturgici all'interno della Cappella del Volto Santo, che la comunità lucchese aveva eretto nella chiesa parigina del Santo Sepolcro. Molto interessante il ciclo delle miniature che raccontano la storia del crocifisso dal momento dell'annuncio dell'angelo a Nicodemo fino all'arrivo a Lucca. È stato più volte chiarito come queste miniature, benché realizzate da un artista parigino noto appunto come maestro del Volto Santo da questo ciclo, ma attivo già alcuni decenni prima a Parigi, abbia, stavo dicendo, questo ciclo un prototipo chiaramente lucchese, e questo lo sappiamo dall'analisi anche delle miniature stesse, in particolar modo del modo in cui sono raffigurate le città, non solo Lucca, ma anche Gerusalemme, Luni, che hanno molti punti di contatto, per esempio, con le illustrazioni delle cronache del Sercambi. Quindi è probabile che i Rapondi avessero fornito un modello all'anonimo miniatori, modello per noi perduto, considerando anche il fatto che i Rapondi, in particolar modo Giacomo, era largamente impegnato nella produzione di manoscritti di lusso. Ed è proprio Giacomo che probabilmente svolge un ruolo di tramite di diffusione della devozione per il Volto Santo anche al di fuori della ristretta comunità lucchese. Sappiamo infatti che proprio nei primissimi anni del 400 la leggenda del Volto Santo fu tradotta in francese e aggiunta alle Fest Nouvelles di Jean Gaulin, un florilegio agiografico che era stato posto in appendice ad una traduzione in francese della Leggenda Aurea di Jacopo da Varagine. Di queste Fest Nouvelles rimangono una decina di codici, sette dei quali hanno cicli molto estesi di illustrazioni dedicate alla storia del Volto Santo, e questi lussuosi manoscritti furono pensati per prestigiosi committenti delle corti reali di Parigi e dei duchi di Borgogna, e quindi probabilmente Giacomo ebbe un ruolo importante nella diffusione anche fuori dalla comunità lucchese dell'immagine e dell'iconografia del Volto Santo. Quindi vediamo come all'inizio del 400 inizia una fase di diffusione presso i più nobili personaggi di Francia e di Borgogna, che si ricollega in un certo senso a quella dimensione europea che il Volto Santo ebbe fin dall'inizio della sua storia. Quindi Non è un caso appunto che le prime fonti che ricordano Vultus de Luca siano relative agli spergiuri che il re d'Inghilterra Guglielmo il Rosso all'inizio del XII secolo era solito fare.